Domenica scorsa il Signore ci ha parlato di anoressia spirituale, no? E anche oggi un po' siamo tornati sull'argomento, e di un po' come l'astinenza, la nostra astinenza dalla parola di Dio, porti alla fine a questa incredulità, e abbiamo visto anche come questo peccato di incredulità sia alla fine quel peccato imperdonabile che Gesù ci parla nelle Scritture. Penso che se Dio ha deciso di parlarci su queste cose non è per giudicarci e per fulminarci al momento, però per esortarci in qualche modo a non smettere di credere, a dargli, appunto, come si diceva, dargli spazio nel nostro cuore, perché lui vuole trasformare il nostro cuore, vuole trasformare la nostra vita. E quello che dobbiamo fare noi è quello di scegliere di fare la sua volontà, affinché questo peccato smetta di indurirci. Dio può e Dio vuole darci un cuore puro per liberarci da tutte queste incrostazioni del peccato che nel tempo un po' hanno occluso il passaggio della sua parola, che la sua parola che è liberatrice nella nostra vita. E quindi questo è un passo fondamentale, dare sempre più spazio a Dio nel nostro cuore per trasformarlo, per trasformarci. E tutti siamo, penso, siamo d'accordo su questa cosa, di dare tutto lo spazio a Dio, però tutta questa carica spirituale può svanire, diciamo, all'inizio abbiamo tutta questa grande carica, poi piano piano questa si affievolisce un pochino. Però dobbiamo cercare di mantenerla, perché sennò succedono quelle famose ricadute. Ed è oggi proprio di queste ricadute che vorrei tentare di parlare, perché molto spesso ci sono delle trappole, cadiamo in delle trappole che diventa difficile uscire. È un pensiero che ho avuto nelle settimane scorse ed è stato un po' difficile metterlo nero su bianco e anche pensarlo in modo un po' così organico, però recentemente ho ricevuto un'email da un insegnante della scuola biblica di Roma, che mi ha proprio scritto su questo argomento. Allora ne ho approfittato per citarlo e per aiutarmi. Allora, i peccati che commettiamo noi, io, meno, molto spesso non sono nuovi, ma alla fine sono sempre quelli. No. Ci ricaschiamo. Sappiamo che poi quando ci umiliamo Dio ci perdona. Dio ci perdona veramente, perché Lui, come si diceva anche prima, Lui cancella il nostro peccato. Lui non se ne ricorda più. Il nostro peccato, dopo che Lui ci ha perdonato, non esiste più per Dio. E Dio ha pazienza. Ha pazienza perché Lui vuole che noi impariamo da questi nostri sbagli. E noi invece cosa facciamo? Noi accettiamo veramente questo perdono? Ce ne dimentichiamo anche noi del peccato che abbiamo commesso e di cui abbiamo chiesto perdono? Come la mettiamo, appunto, con i nostri sensi di colpa? E questo fratello, appunto, si chiama Nicola Martella, ha scritto questo aforisma che mi piace molto sui sensi di colpa, con immagine occlusa. E dice questo, appunto: dopo che si è caduti e ci si ritrova con le spalle a terra e le ossa doloranti, i sensi di colpa sono come i corvi che si affollano famelici intorno all'inerme vittima, dapprima distanti, aspettando che non si muova più, e poi sempre più vicini, con l'intento di poterla presto spolpare. Una cosa abbastanza pesante. E in pratica cosa succede? L'ideale, che è quello che noi vorremmo essere, il nostro ideale, e anche ciò che invece siamo veramente, si scontrano. Ed è una lotta continua tra di loro. E tutta questa lotta continua tra quello che vorremmo essere e quello che siamo sottrae delle energie alla nostra persona, al nostro essere. Allora cosa succede? Che non siamo atterrati soltanto dal peccato, soltanto dalla caduta vera e propria, ma siamo, diciamo, sconfitti dal ricordo di questa caduta, Però non è solo il peccato a buttarsi a terra, ma è anche il ricordo, perché noi abbiamo chiesto perdono a Dio, però continuando a ricordarsi di questo peccato c'è niente. E questo crea in noi questi sensi di colpa, afflizione, eccetera. Allora cosa succede? Che confessiamo al Signore delle cadute per le quali Lui in realtà ci ha già perdonato. Io mi ritrovo molte volte a chiedere perdono per delle cose che però, ma come, ho già chiesto perdono per questo peccato. Perché? Perché la persona non ha veramente accettato questo perdono divino. In sostanza quindi confessiamo a Dio dei peccati che Lui in realtà ha già perdonato, e questo perché non riusciamo a realizzare il suo perdono fino in fondo. Ma questi sensi di colpa da cosa sono dovuti? E qua c'è un elenco lungo, che non entrerò nei dettagli, ma lo lascio così, di possibili cause che, a seconda dei casi e dei fattori. Da cosa sono dovuti questi sensi di colpa o il fatto di commettere sempre gli stessi peccati? Non ci si allontana dalla fonte del peccato. Mancanza di fiducia in Dio e nelle sue promesse. Poi abbiamo l'instabilità spirituale, mancanza di radici profonde nella conoscenza biblica, pure lo sviluppo di una doppiezza d'animo, una vita vissuta nell'impurità, pure la mancanza di riparazione del danno creato, perché noi pecchiamo, ci ravvediamo, ma il ravvedimento deve essere reale. Oppure anche il fatto di caricarsi di pesi troppo pesanti, a volte che vengono anche imposti da altri, che poi non si è in grado di portare. Oppure anche non voler gettare veramente via la zavorra del passato per riuscire a volare alto. Ha alti propositi ideali, no? Voler troppo. Rimangono abitualmente lettera morta nella pratica. Pure discrepanza tra ciò che si detesta moralmente e le proprie debolezze. Incapacità di cambiare certe abitudini o certi modi di reagire. Si è spiritualmente isolati e per questo vulnerabili. Anche l'isolamento può essere un grande problema. Non ci si vede per quello che si è. Oppure non ci si accetta o non si piace se stessi. E così via, ce ne potrebbero essere anche molte altre. E il diavolo ci conosce molto bene, conosce altrettanto bene le nostre debolezze. E quello che dobbiamo sapere, dobbiamo essere proprio coscienti, che lui farà di tutto per suscitare in noi questo ricordo delle nostre sconfitte, le nostre sconfitte passate e perdonate. Allora, una volta che il ricordo suscita nella nostra mente, sarà facile farci incantare e fare posto alla seduzione del diavolo, che ci convincerà che siamo ancora colpevoli. E invece di resistere al diavolo perché fuga, ci fa convincere, invece di accostarci a Dio, perché egli si accosta a noi. Lo si vede minaccioso come Adamo ed Eva nel giardino, e di conseguenza ci si nasconde. Ma la parola di Dio è chiara, in Giacomo 4, 7, 8, dice chiaramente: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Quindi se noi non resistiamo, se noi ci facciamo sedurre, ci facciamo continuamente ingannare, non saremo liberi alla fine, e di conseguenza, non essendo liberi, vivremo come degli schiavi, perché uno che non è libero è uno schiavo. Dando troppo credito ai nostri sentimenti, continueremo a coltivare questi sensi di colpa, per poi chiedere perdono e poi peccare di nuovo, e quindi formare tutto questo circolo tragico che non ci porta da nessuna parte, anzi può portare in brutte parti. E questa è soltanto la conseguenza di non aver fiducia nelle promesse di Dio. E la sua promessa principale è che Gesù, il nostro avvocato presso il Padre, ha prodotto lui il perdono. In 1 Giovanni 2, i primi due versi, dice: figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Andiamo alla prossima. Tornando alla base del problema, cosa vediamo? Cosa c'è? C'è spesso una falsa immagine di Dio. Vediamo il Signore come un poliziotto, non come un padre misericordioso e Dio onnipotente, che ci può aiutare, ci può soccorrere come un amico, come un padre. In Isaia 40, 27-31, che è scritto lì: perché dici tu, Giacobbe, perché parli così, Israele? La mia vita, la mia via è occulta al Signore, e al mio diritto non bada il mio Dio? Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. E queste non sono le parole di un poliziotto, che non si direbbe mai che dà forza allo stanco e accresce il vigore in colui che è spossato. Quindi falsa immagine di Dio. E poi, ultima cosa, la falsa immagine di se stessi. Perché uno dei motivi dei sensi di colpa può essere la volontà di farcela da soli e di scoprire poi, in realtà, che alla fine si cade come gli altri. E invece di accettare di essere peccatori, fallaci, vivere in ubbidienza e perdono, ci si colpevolizza per non riuscire ad essere abbastanza perfetti. Anzi, alcuni arrivano anche a colpevolizzarsi per tutto quello che succede intorno, come se fosse il loro peccato, come se fosse la santità di questa persona a garantire il successo di tutto quello che sta intorno. Inoltre, non prendiamo abbastanza sul serio le promesse di Dio sul perdono. Dopo essersi pentito e aver confessato un certo peccato, non prendiamo sul serio il perdono. Ma Colossesi 2, 13-15 dice: voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. E c'è un aneddoto di Martin Lutero, conosciuto, che una notte gli apparve in sogno il diavolo, no? Gli mostrò le lunghe liste dei suoi peccati e cominciò ad accusarlo in modo molto pesante. E Lutero ammise tutti questi fatti e non si giustificava di tutto quello che aveva commesso. Poi aggiunse però che Cristo, c'è scritto sopra, col suo sangue è stato pagato, e il diavolo se n'è andato. E io credo che la consapevolezza un po' di questi trucchi del diavolo sia molto utile affinché possiamo affrontare la nostra vita in modo corretto, non solo la nostra vita ma proprio il nostro rapporto con Dio. E l'Apostolo Paolo sintetizza questo pensiero molto bene in Filippesi 3, verso 10 al verso 14. E dice: tutto questo tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, sia già arrivato alla perfezione, quindi neanche l'Apostolo Paolo era perfetto e lo riconosceva, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro, dimentichiamo le cose che stanno dietro, e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E l'incoraggiamento che ci dà è molto bello, perché ci dice di dimenticarci, lasciamo proprio la zavorra, questo peso, questa zavorra dei sensi di colpa, come una zavorra di una mongolfiera che non la fa volare. Lasciamo la terra questa zavorra dei sensi di colpa e teniamo ferma la certezza che Dio ha già perdonato i nostri peccati. E senza questa zavorra potremo correre più agilmente verso la meta, nella libertà, nella vera libertà che Gesù ci ha donato.
Amen. Amen. Alleluia. Avete compreso questo semplice messaggio?
Amen.
È un semplice messaggio che abbiamo bisogno di viverlo, perché è possibile per tutti noi imparare un cammino di santità senza bisogno di frustarci o di fustigarci, no? C'erano quelli che quando tutte le volte che sbagliavano si davano tante frustate, ma non è così che hanno risolto il problema. No, anzi, così non hanno risolto il problema. Qual è la motivazione che ci spinge ad essere santi? Per quale ragione volete essere santi? Vi siete mai posto questa domanda? Avete qualche risposta? Qualcuno dice perché è più bello, qualcuno dice ma starei anche meglio, qualcun altro dice sono tante le motivazioni anche belle, perché il peccato mi fa fare brutta figura, il peccato mi fa stare male, ma la motivazione vera, Dio, io sono tuo figlio e voglio assomigliare a te, voglio onorare te. Amen. La vera motivazione che ci deve spingere da dentro ad essere santi non è che figura ci faccio, non è che cosa penseranno gli altri, che cosa mi diranno gli altri e che come mi giudicheranno gli altri. Tutto questo non ha nessun valore, ma tu hai dato la tua vita per me, Dio, e io voglio dirti grazie, voglio onorare te prima di ogni altra cosa. Ti chiedo perdono perché la mia vita non ti ha onorato. Io ogni volta che pecco non onoro il mio padre, non onoro il nuovo DNA che Dio ha messo dentro di me. Ci credete che Dio ha messo il suo DNA nella vostra vita? Amen? Vi viene voglia di onorare un Dio così grande che si è venuto fino dentro di me, è venuto qui dove c'erano tutte le schifezze che c'erano. E Dio è venuto a abitare qui per fare di me un santo, per fare di te una santa. Questa parola non ci piace, ma abbiamo bisogno di imparare ad amare, perché la santità è parte della nostra esistenza, perché senza la santità nessuno vedrà il Signore. E allora non vogliamo essere santi perché abbiamo paura di andare all'inferno, ma vogliamo essere santi perché Dio ci ha tanto amato. E questa cosa è così importante per noi. E credo che l'unica maniera che abbiamo di dirgli io credo in te, Signore, è permettere alla sua santità di diventare reale dentro di noi, come una relazione di amore, di affetto, non perché ho paura di andare all'inferno, non perché ho paura di che figura ci faccio, non perché ho paura di che cosa mi diranno gli altri. Il giudizio degli altri qua non ti porta da nessuna parte. In bene e in male il giudizio degli altri ci ha influenzato, ma se vogliamo essere santi, camminare nella presenza di Dio è amare Dio prima di ogni altra cosa. perché lui ne è degno e io voglio imparare a dirgli grazie. E l'unica maniera che ho di dire grazie a Dio è quella di assomigliargli e permettere alla sua presenza nella mia vita di diventare tale da trasformarmi ogni giorno. È possibile vivere nella santità alla presenza di Dio. Forse i religiosi di questo tempo non saranno d'accordo con noi, ma non è molto importante. Quello che Dio vuole fare nella nostra vita è molto più importante. Se le motivazioni della tua vita sono quelle giuste, tu arriverai a vivere un cammino di santità senza essere necessariamente schiacciato, oppresso o fustigato da te stesso e dagli altri. So che non è entusiasmante parlare di queste cose, però credo che lo dobbiamo fare. Dobbiamo affrontare onestamente i nostri peccati e i nostri fallimenti per dire: Signore, non mi piace come mi sono comportato e mi dispiace di averti disonorato. Tu mi hai chiamato ad essere tuo figlio e io mi sono comportato come un figlio del diavolo e questo non voglio più che succeda. E ogni volta che pecchiamo, ogni volta che sbagliamo, torniamo da Gesù e gli diciamo: perdonami, io ho bisogno del tuo perdono. Voglio imparare ad amarti, ad onorarti, a servirti. Questo vale per tutti i tipi di peccato, d'accordo? Parlava Marco del fatto dei peccati che ritornano, e guarda caso, ritornano sempre gli stessi peccati. Ognuno di noi ha delle crepe diverse, e regolarmente sono sempre quelle cose che ritornano se noi non le affidiamo al Signore. Ma se permettiamo al Signore che ci metta il giusto antibiotico, ci metta la giusta medicina e che per la giusta motivazione ci lasciamo purificare, finalmente Dio sia onorato nella mia vita, Dio possa essere felice quando mi guarda. Dio guarda dal cielo e dice: oh, finalmente, uno che è santo semplicemente perché mi ama, non perché ha paura di andare all'inferno, non perché ha paura di che figura ci fa, non perché ha paura del giudizio dei fratelli o del pastore o della chiesa. Non sono queste le motivazioni che ci porteranno alla santità. Difatti molti di noi riescono a peccare di nascosto, quando nessuno ti vede, è lì che hai fatto la scelta giusta o hai fatto quella sbagliata. E quando nessuno ti vede, che fai o non fai? Che cosa fai quando nessuno ti vede? Chi sei quando nessuno ti vede? È lì che hai deciso se onori Dio o se invece vuoi semplicemente gratificare te stesso. È lì che dobbiamo fare le scelte. Considerate che questo è vero per tutti noi, sia quando infiliamo la testa nel frigorifero per mangiare qualsiasi cosa, sia quando infiliamo la testa nel televisore per guardare qualsiasi cosa, o nel computer per guardare qualsiasi cosa. Possiamo essere liberati da queste cattive abitudini se facciamo una scelta di base, cioè decidiamo che onorare Dio è più importante che soddisfare la nostra carne. E questo dobbiamo essere capaci di farlo perché lo vogliamo fare, soprattutto quando nessuno ci vede. Ecco che allora dice: ecco che tu chiuso nella tua cameretta, là dove nessuno ti vede, è lì che cerchi Dio, che onori Dio e che dici a Dio: io ti amo, voglio imparare ad amarti meglio. Amen? Così che il peccato non avrà più potere sulla nostra vita, perché questa è una verità che ci rende liberi. E allora ci mettiamo davanti al Signore non per sentirci in colpa, ma per essere liberati e dalla colpa e dal senso di colpa, perché se la motivazione nel nostro cuore, è quella di amare Dio al di sopra di tutto, la motivazione è giusta e Dio ci darà la forza per vincere il male col bene. Se poi per qualsiasi problema ne vogliamo parlare anche in modo personale, beh, mettiamo davanti al Signore ogni cosa. Io non ho la soluzione a tutti i problemi, però io so che per ogni peccato c'è la sua medicina e la parola di Dio ci aiuta e ci libera e ci guarisce. Qualunque sia il problema che ha afflitto la tua vita, questo problema, questo peccato è risolto nel nome del Signore. A volte abbiamo bisogno di una cura ripetuta, Quando si prende un antibiotico non si prende un antibiotico solo un giorno, lo si prende, lo si continua a prendere finché il male non è debellato. E a volte certe cose abbiamo bisogno di fare dei richiami, eh? Come i vaccini, eh? Abbiamo bisogno di fare dei richiami, e anche su queste cose, sui nostri peccati abitudinari, abbiamo bisogno a volte di prendere dei richiami. E grazie a Dio abbiamo la capacità di affrontare queste cose, di smetterla di far finta di essere santi, ma di imparare a diventare santi davvero. E in questa maniera il Signore ci sta aiutando, ci sta incoraggiando. Dico, abbiamo materiale anche su questi argomenti, su tutti i problemi sessuali, su tutti i problemi di ogni tipo, perché comunque la realtà che si ripropone, che sia per il cibo, che sia per il sesso, che sia per qualsiasi altra cosa, è sempre alla base che cosa hai scelto di onorare. Vuoi onorare te stesso? Vuoi gratificare te stesso? O vuoi onorare e gratificare Dio? Perché anche nel nascondere i nostri peccati non facciamo altro che gratificare e onorare noi stessi, cercando di farci bella figura. Mentre nella confessione troviamo liberazione e guarigione per sempre, nel nome del Signore. E questa cura va applicata tutte le volte che ce n'è bisogno. Ogni persona è diversa, ma ogni volta che noi sbagliamo abbiamo bisogno di riapplicare questa cura, confessione e guarigione nel nome del Signore. Chi vogliamo onorare? Chi vogliamo gratificare? Vogliamo gratificare il Signore o vogliamo gratificare noi stessi? Stiamo cercando gloria per noi o stiamo cercando gloria per Dio? Questa è la scelta che ci permette di affrontare il peccato e di vincerlo per sempre nella nostra vita.
Yeah. sei libero e perdonato.